Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 23 febbraio del 2026, è lunedì, quindi abbiamo una doppietta, non perdetevi 10 minuti e non perdetevi ovviamente Quarta Repubblica. Vi segnalo che domani ci sarà la presentazione, lo trovate sulle mie pagine di Instagram e sulla zuppa di ieri, del mio libro alla Camera. Sono ospite del Presidente della Camera, lo ringrazio. Vi voglio dire che è ancora possibile registrarsi e per farlo, sto cercando qua, dovete mandare una mail a cerimoniale.adesioni@camera.it. Magari ve lo scrivo ticker, crea un banner, adesso ve lo creo. Allora, cerimoniale punto adesioni at camera.it e la presentazione è domani alle 15:30. Ve lo scrivo, aggiungi banner, vediamo se entra. Cerimoniale adesioni mostra, perfetto, cerimoniale adesioni camera.it alle 15:30. Se volete posizione, me lo metto anche, però è troppo grande questo banner, mi sembra. Comunque cerimoniale.adesioni chiocciolacamera.it, se domani volete venire alle 15:30 noi ci siamo, insomma. Però adesso lo voglio togliere dalle balle questo ticker. Adesso fatto un po' di casino, cerimoniale, nascondi. Perfetto. Adesso possiamo iniziare a leggere i nostri giornali con calma e vedere che cosa c'è il lunedì, che è abbastanza tirchio di informazioni. Guardate, non tantissime cose in effetti questo lunedì. Intanto c'è la reazione alla bocciatura da parte della Corte Costituzionale americana, la Suprema Corte americana, dei dazi di Trump, non per i dazi in sé, ma per il sistema legale col quale lui li ha introdotti, che è un sistema che non va bene perché bisognava passare per un'approvazione parlamentare. Abbiamo sentito molti commenti, oggi mi interessava leggere il commento di Cottarelli su Corriere della Sera perché è sempre il più tecnico di tutti. Cottarelli è sempre abbastanza onesto intellettualmente, cioè abbastanza è onesto intellettualmente, anche se io molto spesso non la penso come lui, vale sempre la pena leggerlo. Il punto fondamentale è che lui, che è molto interessante, perché la cosa che abbiamo sempre detto tecnicamente, lui dice: guardate che i dazi sono delle tasse sugli americani. È inutile che ci prendiamo per i fondelli che sono delle tasse che arrivano dagli altri paesi del mondo. Come si è visto anche con l'introduzione dopo il 2 aprile di questi dazi, il prezzo pagato dall'aumento dei beni sottoposti a dazi è stato praticamente interamente pagato dai consumatori americani. Quindi è una tassa sull'acquisto di beni che sono sottoposti ai dazi più che sui produttori. Il fatto che poi tu metti una tassa su un bene, ovviamente al produttore non fa bene, questa è una cosa che si dimentica di dire, ma non perché lo voglio omettere, ma che non c'era forse spazio nel suo articolo. Cosa dico? Se tu metti una tassa su un bene ai consumatori, i consumatori magari ne compreranno di meno perché costa evidentemente troppo, troveranno dei beni alternativi e quindi il produttore è fottuto. Quindi non sto dicendo che i dazi non facciano male ai produttori stranieri, ma sto dicendo che oltre a far male ai produttori stranieri, fanno male anche ai cittadini americani che pagano un dazio, una tassa su quello che stanno comprando. Quindi è un'operazione lose-lose, altro che win-win. I dazi sono una minchiata e non ci dimenticheremo mai di dirlo. Ma questa vicenda che racconta Cottarelli, che ovviamente condivido, poi viene condita da un'analisi che bastava leggere ieri i giornali, non si capisce bene perché debba leggermi oggi Cottarelli, che mi dà sempre più intuizioni, più cose interessanti dal punto di vista economico, dicendomi: ah, perché qui si è visto che l'America ha ancora la possibilità di una separazione dei poteri con una corte che è a maggioranza repubblicana e che vota contro il presidente repubblicano, cosa vera ovviamente, ma che avevo già abbondantemente letto ieri su tutti i giornali. Quindi con Cottarelli, che ho letto, non vi perdete nulla. Gaggi riporta, come altri giornali, un sondaggio sondaggio del Washington Post di ieri, piuttosto negativo nei confronti di Trump, perché dice che solo il 39% degli americani ha fiducia nel presidente e il 60% no, il che vuol dire che sta avvicinandosi alle elezioni di midterm il 3 di novembre, quelle che eleggono metà dei rappresentanti alla Camera e al Congresso, e insomma in quelle elezioni rischia di perdere la maggioranza nei due rami del Parlamento, che peraltro, come si è visto sui dazi, lui neanche consulta perché pensa che li possa mettere da soli. Che cosa fa l'Europa in tutto questo? Beh, insomma, Giuseppe, come direbbe Giuseppe, poche idee, ma molto ben confuse, anche se lui non si rivolgeva all'Europa, io mi rivolgo all'Europa perché dicono che non accetteranno più l'accordo sui dazi con i quali che avevano siglato ad agosto. Grazie a sta ceppa mi sembra pletastico, visto che quei dazi non esistono più e anzi dovrebbero partire le rincorse ai rimborsi dei 130 miliardi di euro, di dollari che sono stati pagati. Insomma, un casino pazzesco. Devo dire la verità, per Trump questa vicenda di forzare, vedete, qualcuno potrebbe dire, beh, sì, insomma, le forzature non portano da nessuna parte. Sì, non portano da nessuna parte, in questo caso addirittura però portano un vero casino, perché bisogna vedere che diavolo succede adesso su questi rimborsi. Poi c'è ovviamente su tutti i giornali il titolo 30 e lode, in riferimento alle nostre medaglie, e io qua alla fine delle Olimpiadi c'è una piccola recriminazione molto personale che vi devo raccontare da lettore dei giornali. C'è una specie di divertimento da parte mia che nessun giornalista, perché i giornalisti pensano a raccontarci bene come funziona la tecnica, la controcazzo, eccetera. Io sono sulle Olimpiadi ancora bambinesco e quindi la cosa che mi diverte alle Olimpiadi, un po' come giochi senza frontiere, è il medagliere, come sta messa l'Italia rispetto agli altri paesi del mondo. Io ho sempre goduto di vedere, nel bene o nel male, qual era il posizionamento della nostra amata Italia. Ecco, il medagliere fa schifo ai giornali italiani, cioè viene messo oggi il Corriere Repubblica ridotto a piedi pagina, ma il punto è che da una parte hanno una specie di timore nel pubblicare questa classifica dei più bravi del mondo e dall'altra però c'è una ondata di retorica giustamente incredibile nei confronti delle 30 medaglie nostre, ma le 30 medaglie nostre hanno un peso diverso se confrontate a quelle del resto del mondo. A me piace il gioco, quali paesi che hanno preso 3 oro, quelli che ne hanno presi di meno. Ecco, tutto questo gioco ve lo scordate sui giornali italiani. Oggi c'è in realtà un piccolo pezzullo riepilogativo del Corriere della Sera che ci spiega che ci sono due classifiche diverse nei medaglieri, quelle che computano il numero delle medaglie, New York Times, e per queste noi saremo il terzo paese al mondo più medagliato, e poi ci sono quelle del CIO, cioè del Comitato Olimpico, che le mettono in prima si vedono gli ori, a parità di ori vanno gli argenti, a parità di argenti arrivano i bronzi. Ecco, se noi prendiamo questo secondo criterio, siamo quarti nel medagliere. Fiumi di retorica, comprensibile, complimenti un po' a tutti quanti su come abbiamo organizzato queste Olimpiadi, anche questo lo trovo comprensibile. Insomma, vi potete immaginare le foto classiche. E poi c'è Aldo Grasso, che leggo sempre per la serietà del personaggio, con grande attenzione, e devo dire fa una critica a come la RAI ha condotto questa telecronaca, ha detto però che l'ultima è stata condotta meglio, fa dei grandi complimenti a Eurosport che dice sì, è a pagamento, ma anche la RAI è a pagamento, potrebbero professionalizzarsi anche loro nello sport, insomma una critica tecnica, se non che dopo poche righe ci scrive: la telecronaca iniziale era ennesima figuraccia internazionale. Adesso non so quanto sia internazionale questa telecronaca iniziale, perché in italiano tutto il mondo le telecronache se le fanno nella loro lingua, però evidentemente è una grande figuraccia internazionale per Grasso. Beh, uno tosto, e quindi insomma dice le cose come le vede lui. Però le cose vanno meglio del previsto, scrive Grasso, anche perché Mattarella ha deciso che le Olimpiadi siano sotto la sua ala istituzionale, ha dato stabilità all'evento. Allora, io non riesco a capire che cazzo ci azzecca sta roba qua. Cioè, cosa vuol dire? Perché questa marchetta al Presidente della Repubblica? Ma veramente il Presidente della Repubblica ha preso sotto la sua ala le Olimpiadi e grazie a questo ha dato stabilità all'evento? A me sembra una di quelle cose che, cioè, sono un po' esagerate. Io voglio dire, magari io esagero dall'altra parte a essere anti-istituzionale, a fare critica al Quirinale, che penso che siano sempre legittime in un paese democratico, ma dall'altra parte, insomma, dire fare un pezzo intelligente come quello di Grasso e rovinarlo con questa frase riguardo a Mattarella mi sembra una cosa incredibile. Lui che fa le pulce a tutti noi giornalisti televisivi e le fa bene, fa delle critiche furibonde, io ne sono stato più volte vittima, non è che penso che noi si sia intoccabili, quindi non lo sarà neanche Grasso, ma non riesco a capire perché in un buon pezzo di analisi televisiva come sa fare Grasso fosse necessaria questo riferimento alla stabilità che sarebbe arrivata alle Olimpiadi da Mattarella. Mario Giordano invece se la prende col ministro Abodi, se la prende col ministro Abodi. E perché se la prende col ministro Abodi? Perché il ministro Abodi starebbe facendo di tutto perché non possano sfilare gli atleti paraolimpici russi e bielorussi con la loro bandiera. E devo dire, io trovo ridicolo che non possono sfilare i cittadini russi e bielorussi con la loro bandiera, ma non so quanto valga questa vicenda sui paraolimpici, è valsa anche per i russi, per le Olimpiadi, diciamo, quelle che sono appena terminate, quindi perché da una parte sì e dall'altra no, mi sembra tutto un casino. Nel frattempo c'è un'intervista fantastica a Sergio Cusani, perché Buccini è Buccini fa un'intervista a Cusani, devo dire, questa intervista a Cusani è molto ben fatta, anche perché Cusani non si capisce quello che dice. L'uomo della tangente Enimont, qualcuno, io vorrei che qualcuno mi spiegasse perché questa telecamera Osmo ogni tanto si scollega, io non lo so, non l'ho capito e mi scuso con voi, adesso dovreste riprendermi. Quindi Cusani, intervista a Cusani, molto interessante oggi di Buccini, ma soprattutto per le domande incalzanti di Buccini a cui Cusani risponde così sì e no. Sui referendum però vi segnalo una cosa molto interessante e cioè vi segnalo un pezzo di Luciano Capone che vedrete anche questa sera a Quarta Repubblica sul cosiddetto sistema Trani, che non era un sistema corruttivo come pensavano i magistrati da parte di sindaco, vice sindaco, appalti per i radar a infrarossi, no, era per come venivano condotti gli interrogatori dei PM, questo Ruggero e questo Pesce, e mi sembra Pesce si chiami, come venivano condotti questi interrogatori in spregio di qualsiasi norma civile di paese occidentale. Questi due signori pensavano di essere dei magistrati killer, no killer, come possiamo dire, dei magistrati giustizieri, e quello che facevano e le intimidazioni che loro usavano non nei confronti degli indagati, ma sulle persone considerate informate sui fatti che si presentavano in procura senza l'avvocato, sono da Iran, non da Trani, Andria, Bari, Italia, Europa. Incredibile la storia di Capone, questa sera la vedete a Quarta Repubblica, così come incredibile è da paese sudamericano se è vero quello che è avvenuto a Rogoredo, e contro tutto quello che noi abbiamo raccontato, qualcuno giustamente ci prende per il culo, noi che eravamo subito scattati con l'idea del poliziotto che spara a un altro spacciatore che aveva tirato fuori la pistola, pare che quella pistola, secondo anche quello che stanno raccontando questa mattina, non ci fosse mai stata da parte dello spacciatore e che è stato uno spacciatore giustiziato da un poliziotto. Beh, insomma, siamo su un altro campo di analisi, vedremo, perché guardate, bisogna sempre guardare fino alla fine queste inchieste, soprattutto quando riguardano le polizie, come i carabinieri, come si completano. Immagino che però i magistrati di Milano, per aver addirittura arrestato oggi il poliziotto, abbiano degli elementi fortissimi contro di lui, anzi me lo auguro, perché se così non fosse sarebbe uno scandalo, più forti rispetto alle minchiate che io stesso ho detto in questa zuppa quando pensavo che le cose fossero diverse da quelle che sono state. Quindi grande ammenda da parte nostra, però attenzione, perché la vicenda non è ancora chiusa, quindi non bisogna guardarla bene con attenzione questa storia. Però è una cosa chiara: se un poliziotto mette nelle mani di uno che ha appena ucciso una pistola che è andata a recuperare da un'altra parte per far finta che ci fosse stata una colluttazione, beh, ecco, questo atto non è accettabile in un paese occidentale. Anzi, a proposito di paesi non occidentali, in Iran sempre più calda la situazione
E secondo alcune fonti internazionali ci sarebbe un pressing di Trump per un attacco che sembrerebbe più vicino, che sarebbe anche un attacco alla fine che toglierebbe e distoglierebbe dal grande casino interno la situazione di Trump, peraltro che ieri è stato vittima, oggi addirittura la stampa lo considera il titolo principale del suo giornale, è stata vittima di un tentativo di attentato da parte di un giovane ventenne che si è presentato a Mar-a-Lago con una pistola, con un fucile e con una tanica di benzina, e lì l'hanno fatto secco, lì però non si discute molto, non si fanno ragionamenti italiani, se uno si presenta con un fucile in America nella casa del presidente, non è che se arriva qua a Castel Porziano uno sbandato con un fucile viene ammazzato i nostri servizi segreti che stanno lì, peraltro non si chiamano servizi segreti ma si chiama sicurezza, diciamo un poliziotti o carabinieri. In America se ti presenti con quelle robe vieni ammazzato. Allora io vi ricordo quindi per domani che alle 15:30 però come è fatto male, alle 15:30 vi potrete presentare se avete mandato una mail a cerimoniale.adesioni@camera.it alla presentazione del mio libro L'inferno pieno di buone intenzioni alla Camera, quindi domani alle 15:30 a Roma alla Camera dei Deputati. Il modo per farlo è scrivere una mail cerimoniale.adesioni@camera.it. Non vi risponderanno, così mi hanno detto già molti commensali, però insomma almeno siete registrati per poter entrare alla presentazione del libro, così mi hanno detto, insomma un'organizzazione che non ho ben capito perché se poi si presentano i troppi non li fanno entrare, insomma, però la cosa fondamentale è che se domani ci vogliamo fare un appuntamento insieme lo vedrete live dal vivo alla Camera dei Deputati. Ciao.